Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e per questo mese mi sembra opportuno continuare il discorso iniziato recentemente sulla pastorale e sul nuovo concetto di pastorale che va piano piano delineandosi e affermandosi negli ambienti ecclesiali. L'altra volta abbiamo iniziato questo argomento facendo vedere innanzitutto che cosa è la pastorale e che cosa si intende oggi invece solitamente per pastorale. Abbiamo visto che cosa è la pastorale attraverso citazioni non solo del Magistero, per esempio, abbiamo scomodato anche il Catechismo Romano del Concilio di Trento, poi altre autorità, molti padri della Chiesa come San Gregorio Magno e anche alcuni pastoralisti che sarebbero, il termine non è bellissimo, ma insomma sarebbero gli studiosi della pastorale. E abbiamo visto che la pastorale è semplicemente il governo della Chiesa da parte dei legittimi pastori, cioè principalmente i vescovi e con a capo il Papa. Naturalmente poi abbiamo visto che una certa attività pastorale la fanno anche i semplici sacerdoti se sono delegati dai vescovi. Mentre non si può parlare ovviamente di attività pastorale per quanto riguarda i semplici fedeli come me, per esempio, in quanto esiste una differenza sostanziale e gerarchica tra il pastore e appunto le pecore che vengono pascolate appunto dai pastori. Poi abbiamo visto invece che si sta diffondendo una nuova concezione della pastorale intesa in maniera molto più tecnica e specialistica, questo senza dubbio, ma anche stranamente piuttosto confusa. Abbiamo visto che in origine la pastorale è semplicemente una scienza, ovviamente, una scienza di governo, una scienza per ovviamente insegnare la verità rivelata e insegna il come, in che modo, con che mezzi si può insegnare la verità rivelata e in che modo e con che mezzi si può, le autorità della Chiesa possono consacrare, svolgere il loro ministero consacratorio soprattutto tramite i sacramenti e anche più concretamente quali sono i mezzi e i modi in cui sempre la gerarchia ecclesiastica si comporta da pastori, cioè governa la Chiesa, pasce il gregge. Abbiamo visto però che questa concezione molto, molto antica, molto tradizionale della pastorale ha cominciato a evolversi e anche a deformarsi, almeno rispetto alla concezione originaria. Abbiamo visto per esempio che in origine la pastorale è semplicemente uno strumento della dottrina, perché la pastorale spiega appunto, come abbiamo visto, quali sono i modi, i mezzi, le circostanze, anche i casi in cui la gerarchia ecclesiastica può svolgere il proprio ministero di insegnare, di santificare, di governare la Chiesa. Insomma, la scienza dei pastori, ma si tratta sempre di una scienza strumentale, per cui la scienza e l'attività pastorali sono semplicemente al servizio della verità rivelata e più concretamente della salvezza dei fedeli o delle pecore, se vogliamo continuare il famoso paragone. Invece a un certo punto, anche piuttosto, anche soprattutto piuttosto recentemente, è emersa una nuova concezione di pastorale, una concezione che è dichiaratamente nuova, viene appositamente proclamata come nuova per distinguerla rispetto a quella del passato, cioè a quella tradizionale. E questa nuova pastorale viene vista non più come strumento, non più come una scienza strumentale, cioè che posta al servizio della santificazione e in particolare di quelle tre funzioni che abbiamo visto nella Chiesa, insegnare, santificare e governare, ma viene vista proprio come una scienza autonoma e in particolare si cerca in questo modo di liberare la pastorale dai vincoli che la legano e la sottomettono alla dottrina, per cui si proclama apertamente un cosiddetto primato della pastorale sulla dottrina o primato del pastorale sul dottrinale. Ma qui in questo modo si tenta un rovisciamento della gerarchia dei fini. Ora noi sappiamo che la gerarchia in ogni società, in tutte le società, ma particolarmente in quella società perfetta che è la Chiesa Cattolica, rovesciare la gerarchia dei fini significa snaturare completamente non solo la vita concreta, ma anche la stessa concezione della società in questione, cioè la Chiesa. Qui in particolare si tratta di un rovesciamento ancora più netto, più grave, perché è un rovesciamento per cui ciò che è mezzo viene elevato a fine, cioè il mezzo pastorale, la scienza pastorale, i metodi pastorali non sono più strumento finalizzato al ministero ecclesiale, particolarmente a quello di insegnare, ma diventano fine in sé. Dunque, per esempio, la pastorale non è più uno strumento per l'annuncio della dottrina, annuncio della verità, diciamo più semplicemente, se preferite, ma la pastorale diventa non solo dottrina essa stessa, ma diventa una sorta di superdottrina, una sorta di regola, o per dir meglio di misura, che deve misurare e regolare tutto il resto, compresa la dottrina. Il che vuol dire che una dottrina ecclesiale è valida solo se ha una utilità pastorale, una presunta utilità pastorale, ogni attività di santificazione, compresa quella dei sacramenti, è valida solo se ha una utilità pastorale e a maggior ragione ogni attività di governo della Chiesa è valida solo se ha una utilità pastorale. Quindi qui, come vedete, l'antica gerarchia tra verum, bonum e utile, no? Cioè ciò che è vero, ciò che è buono oppure giusto e ciò che è utile, viene rovesciata, perché mentre prima l'utile doveva servire al bonum, ad assicurare il bene della Chiesa, per esempio, e il bene della Chiesa, il bonum, lo si capisce seguendo il verum, seguendo la verità, scoprendo la verità, qui la situazione diventa rovesciata, cioè sia la verità che il bene della Chiesa, per esempio, sono validi o vengono misurati in base alla loro utilità. Solo cioè se nella misura in cui sono conformi a ciò che è utile. Ma noi sappiamo bene che l'utile, se separato da ciò che è buono e giusto, e a maggior ragione se è separato da ciò che è vero, l'utile a questo punto diventa una categoria estremamente ristretta e molto facile da essere fraintesa e da essere anche fuorviante. Per esempio, facciamo un esempio molto di attualità, in politica, o per meglio dire nell'attività dei partiti della politica di oggi, ci sono molte cose ritenute utili e perseguite come tali, ma che in realtà non sono giuste, tantomeno sono buone e meno ancora sono vere. Dunque, molto pericolosa questo rovesciamento che mette il fine al servizio dello strumento, anziché il contrario, e mette l'utile al servizio, mette la verità e la giustizia al servizio della utilità, anziché il contrario come dovrebbe essere. Come mai questo rovesciamento, che rivela un cambiamento di non semplicemente di paradigma, come oggi si dice, si parla di nuovo pastoralismo come cambiamento di paradigma della Chiesa di oggi, ma rivela in realtà proprio un cambiamento di mentalità, una impostazione nuova che delinea un cambiamento di mentalità. E il cambiamento si realizza appunto in questo modo. La nuova pastorale, come l'abbiamo chiamata, presuppone che la vita abbia il primato sulla verità, presuppone che la via debba prevalere sulla meta e che il mezzo debba prevalere sul fine. Noi sappiamo in realtà che deve essere il contrario, cioè è la verità che deve primeggiare sulla vita, è la meta che deve porre al proprio servizio la via da percorrere per raggiungere appunto la meta, e come abbiamo già visto è il fine che indica i mezzi da ottenere e da usare. Invece purtroppo la nuova pastorale rovescia tutto questo e, ripetiamo, presuppone che la vita sia più importante della verità, che la via da percorrere sia più importante della meta da raggiungere e quindi più genericamente che il mezzo sia più importante del fine da perseguire. E la conseguenza ovvia di questa impostazione è il primato della pastorale non soltanto su ciò che è giusto e buono, ma il primato della pastorale anche sulla verità e particolarmente sulla dottrina, parola che oggi sembra quasi una parolaccia, da idea di una cosa pedante, noiosa o capziosa addirittura, ma in realtà la dottrina cristiana, la dottrina morale, la dottrina sociale della Chiesa, eccetera, la dottrina non è altro che la sistemazione dell'insegnamento della verità, in cui nel nostro caso della verità religiosa rivelata. E quindi quello che si afferma oggi è un primato della pastorale sulla dottrina, che talvolta viene affermato, questo primato viene affermato in nome di un pensiero incompiuto, come si dice. E cosa vuol dire? Tutto ciò che è incompiuto vuol dire, vorrebbe dire imperfetto. Invece qui si intende per pensiero incompiuto, lo si intende nel senso non negativo ma suppostamente positivo, cioè il pensiero incompiuto sarebbe quello che si pone in ricerca senza pregiudizi, senza la pretesa di raggiungere la verità, e quindi si traduce poi concretamente in una cosiddetta esperienza aperta. Esperienza aperta che viene dal diritto a vivere senza preclusioni. Quelle che ho citato, quelle formule che ho citato, sono veri e propri slogan, come vedete: pensiero incompiuto, ricerca senza pregiudizi, oppure ricerca aperta, esperienza libera, diritto a vivere senza preclusioni, ce n'è un'altra che dice rifiuto delle soluzioni preconfezionate, che poi in realtà presuppone anche il rifiuto di una verità preconfezionata. Tutti slogan che possono avere una loro relativa validità nel linguaggio comunicativo di certi mass media, ma che nel linguaggio e nella vita ecclesiale sono molto dannosi. In pratica, questo primato della pastorale sulla dottrina e quindi sulla verità presuppone che si usi un metodo, il metodo di un dubbio radicale che si fida, come si dice oggi, del dialogo di conversazione, del dialogo di ricerca, della problematica, un dubbio radicale che si limita ad approfondire, altra frase oggi molto in uso, ma che in intesa ha un significato particolare, perché in questo sistema linguistico approfondire la dottrina significa in realtà rimettere in discussione, mettere continuamente in discussione la dottrina e particolarmente la dottrina morale, che è quella che più ci interessa nel nostro contesto. Quindi mettere sempre in discussione la dottrina morale, anche quella oramai certa, oramai assiderata, anzi magari definita dal Magistero, ma mettere sempre in discussione la dottrina fino al punto di adeguare questa dottrina alle supreme esigenze della pastorale. E dunque, come vedete, siamo tornati allo slogan primato della pastorale sulla dottrina. E quindi già in passato si è parlato della catechesi, di una nuova catechesi, e la nuova catechesi sarebbe quella poi che prepara alla nuova pastorale, e questa nuova catechesi avrebbe annunciato la necessità di integrare l'apprendimento della dottrina con una esperienza di fede comunitaria. E anche alcuni, parliamo già di un avvenimento del 1977, il Sinodo dei Vescovi di quell'anno. In quel contesto alcuni noti teologi, anche alcuni vescovi, criticarono la passione per l'esattezza dottrinale, in quanto la passione, ma loro dissero la mania, per l'esattezza dottrinale sarebbe segno di una mentalità non solo ristretta, come potremmo dire noi, ristretta o limitata, ma addirittura la criticarono in quanto, criticarono la precisione dottrinale, in quanto sarebbe segno di mentalità aristocratica e classista, cioè antidemocratica, e dissero proprio così, come se la verità fosse una faccenda che si può misurare democraticamente con i voti tra maggioranza e minoranza, oppure tra maggioranza e opposizione, come volete voi. Come noto, questo orientamento catechetico e poi pastorale produsse poi, nel senso che fece proprio stampare, diffondere purtroppo nelle scuole cattoliche, quei famosi catechismi, già alla fine degli anni 70, inizio anni 80, che riducono lo scopo della regione a questo fine, sentirsi amici in seno alla comunità ecclesiale. Ora capite bene che se lo scopo della religione sta tutto qua, non c'è nessun bisogno, non dico di andare in chiesa, ma nemmeno di andare in oratorio a giocare a pallone, perché allora per sentirsi amici, se specialmente di giovani, vogliono sentirsi amici in seno a un gruppo, allora possono anche fare parte di delle tante bande che per esempio qui a Roma vediamo scorrere specialmente il sabato e la domenica, e anche loro sono gruppi di giovani che si riuniscono per sentirsi amici, far parte di un gruppo e condividere le loro esperienze, anche se religiose in genere non lo sono affatto. E fin qui è una parte del discorso. Ora però, visto che è passato già metà del tempo, facciamo una interruzione, una breve pausa musicale, prima di introdurre la seconda parte che cercherà di approfondire i motivi di questo declino della concezione della pastorale, che sta generando molta confusione, specialmente in ambito cattolico. Dunque, via la pausa musicale, ci sentiamo fra pochi minuti. Prendiamo dunque il nostro discorso. Dopo aver impostato, partendo proprio dalla radice della questione, l'equivoco che contrappone la pastorale alla dottrina, anzi ne fa, se non proprio l'una un'alternativa dell'altra, cioè ipotizzando una pastorale senza dottrina, perlomeno di fatto subordina la dottrina alla pastorale, mentre invece, come abbiamo visto, dovrebbe accadere il contrario, in quanto, come sappiamo, l'annuncio della verità rivelata è proprio uno dei fini essenziali della Chiesa e particolarmente del suo Magistero, mentre invece la ricerca dei modi, dei mezzi, dei metodi per annunciare la verità rivelata è semplicemente una scienza strumentale al servizio appunto della dottrina, e questa è appunto la pastorale, una scienza strumentale che non può essere elevata al primo posto, al rango di fine, mentre invece è semplicemente un mezzo per ottenere quel risultato, cioè l'annuncio della verità rivelata e poi naturalmente anche la santificazione dei fedeli e il governo della Chiesa. Dunque, come avviene questo perverso processo, questo rovesciamento, come l'abbiamo chiamato, tra mezzi e fini, tra il mezzo pastorale e il fine dottrinale nella Chiesa dei nostri giorni? Avviene non tutto d'un colpo, evidentemente, anche se oggi oramai ne vediamo quasi le ultime conseguenze. È un processo, dunque graduale, è un avvenimento che avviene gradualmente, lentamente di solito, attraverso fasi. E ci sono in particolare, potremmo semplificando, perché qui naturalmente per rendere la cosa semplice e chiara stiamo semplificando, schematizzando se vogliamo anche, potremmo delineare tre fasi di questo processo in corso. Nella prima fase di questo processo si enuncia una intenzione certamente buona, cioè riavvicinare tra loro dottrina e pastorale, o più spesso si dice maliziosamente che non è che la dottrina e la pastorale debbono avvicinarsi tra loro, si dice in maniera più faziosa che è la dottrina che deve riavvicinarsi alla pastorale, perché se ne sarebbe allontanata negli ultimi tempi. E dunque si tratterebbe di liberare la pastorale da ogni dipendenza dottrinale. Ma a questo punto, certo, la pastorale viene elevata da mezzo a fine, ma il rovesciamento è duplice, cioè anche la dottrina viene colpita da questo rovesciamento, perché la dottrina a sua volta viene abbassata da fine a mezzo, o se vogliamo da strumento principe a strumento secondario e subordinato. Perché? Perché a questo punto, se la pastorale deve essere liberata da ogni dipendenza dalla dottrina, la dottrina viene ridotta a una giustificazione della prassi pastorale, una giustificazione ovviamente a posteriori, a fatto compiuto. È ovvio, perché se il mezzo viene elevato a fine, automaticamente col tempo succede che il fine viene abbassato a livello di mezzo. In questo caso la dottrina viene ridotta a una giustificazione della prassi pastorale, il che, se ci esprimessimo in termini marxisti, diremmo che la dottrina viene ridotta a ideologia posta al servizio della prassi. Naturalmente la cosa non viene presentata così in ambiente cattolico, però di fatto la sostanza non cambia. E paradossalmente a questo punto una dottrina così ridotta, cioè una dottrina che fosse ridotta a giustificazione a posteriori dell'attività pastorale, sarebbe quella che Marx chiamava una ideologia, termine che nel suo linguaggio, nel linguaggio marxista, assume un significato molto negativo, perché vuol dire semplicemente, ideologia sarebbe semplicemente una costruzione teorica che non ha nessun fondamento reale, non ha nessuna verità, ma serve solo per giustificare una certa prassi, una certa attività che è quella poi della classe dominante. E quindi paradossalmente elevare la pastorale a livello dottrinale comporta l'abbassare la dottrina a livello pastorale, o per dir meglio a livello puramente strumentale, insomma a una ideologia che serve soltanto a giustificare a posteriori quello che già è stato deciso nell'attività ecclesiale concreta, giorno per giorno. E quindi, siccome l'attività ecclesiale concreta varia, può variare evidentemente, non diciamo giorno per giorno, ma certamente di epoca in epoca e anche da settore a settore, di conseguenza la dottrina stessa, ridotta, come abbiamo visto, a giustificazione di una prassi pastorale, anche la dottrina dovrà variare tempo per tempo, secondo il tempo e secondo lo spazio, evidentemente. Per cui quello che sarà vero, una volta si diceva al di sopra dei Pirenei, è falso al di sotto dei Pirenei. Qui la cosa è molto più grave, perché vorrebbe dire quello che è verità dottrinale, verità rivelata in Francia, non lo è più nella comunità, diciamo, ecclesiale della Francia, non è più o viceversa, non è più nella comunità ecclesiale della Spagna, oppure quello che è stato vero in un'epoca non lo è più in un'altra, oppure quello che è vero in un settore ecclesiale, per esempio Salus Animarum Suprema Rex, la salvezza delle anime è la legge suprema, però potrebbe non essere più vero e quindi non più giusto in un'altra epoca o in un altro paese o in un altro settore. Anzi, secondo alcuni noti pastoralisti, citiamo per esempio il padre Tellio, è un argentino abbastanza noto, anche se anziano, secondo alcuni noti pastoralisti il compito della teologia, quindi della dottrina, perché non dimentichiamo che qui stiamo parlando della dottrina rivelata, della verità rivelata, dunque della teologia, il compito della teologia consiste nello sviluppo di un vero programma pastorale pratico, dal quale poi sorgerà la riflessione teologica. Ora, come vedete, è la pastorale che produce la dottrina come propria giustificazione a posteriori, e dunque strumentale. Questo è un vecchio discorso che risale al modernismo, ma anche prima, in quella che veniva chiamata all'epoca eresia della azione, per cui la azione giustifica la dottrina. È la azione, in questo caso l'azione pastorale, che fonda e giustifica la dottrina che essa stessa produce a posteriori come propria giustificazione. E questa è la prima fase del processo degradante in corso. Poi c'è una seconda fase che è ulteriore, è più avanzata, più grave. In questa seconda fase la pastorale non è più soltanto della stessa importanza della dottrina. Abbiamo visto che si dice, no, che bisogna avvicinare tra loro dottrina e pastorale, in realtà si tratta di avvicinare la dottrina alla pastorale, dunque la dottrina che si evolve e si muove adeguandosi alla pastorale, e dunque a questo punto si avrebbero due fini allo stesso livello, quello dottrinale e quello pastorale, il che, come sappiamo, in concreto non è possibile. Proprio non è concretamente possibile agire in base a due fini supremi. Ma a questo punto, nella seconda fase, non è più elevare la pastorale allo stesso livello della dottrina, ma come abbiamo visto, siccome a questo punto la dottrina tende ad essere declassata, come abbiamo visto prima, Allora, a questo punto è la dottrina che scende al livello della pastorale, viene degradata a giustificazione pastorale e quindi la pastorale finisce per sottomettere la dottrina alle proprie esigenze di prassi. Una prassi, una pratica evolutiva, trasformatrice, per cui non è più la dottrina, la teoria a illuminare, giustificare e guidare la prassi pastorale, ma al rovescio, è la prassi pastorale che illumina, giustifica e guida la dottrina. La dottrina che a questo punto è ridotta semplicemente a una vaga teoria, anzi a una ideologia prodotta dalla pastorale che serve semplicemente per giustificare le decisioni pastorali. E allora a questo punto, siccome dottrina vuol dire ortodossia, infatti è ortodosso chi rispetta la dottrina e come sappiamo la dottrina è la verità rivelata e come sappiamo è una delle condizioni per essere membro della Chiesa, anzi è la prima condizione per la verità, per essere membro della Chiesa, avere la fede, essere ortodossi, avere la fede ortodossa. Molti secoli fa San Giovanni Damasceno, un padre della Chiesa, scrisse una vasta opera di catechismo, considerata come una vera e propria, un vero e proprio trattato teologico, che si intitolava appunto De fide ortodoxa, sulla fede ortodossa, e la dottrina è appunto questo, è l'esposizione della fede ortodossa. Ma qui, una volta che è in azione questo rovesciamento, l'ortodossia finisce col dipendere dalla ortoprassi, cioè ortodossia vuol dire retta opinione. La retta, la giusta opinione, quando si ha la giusta opinione di una cosa, si dice la verità su quella cosa, dunque ortodossia vuol dire vera dottrina. E la ortoprassi invece vuol dire retta azione, retto comportamento. Ma qua non è più la ortoprassi che dipende dall'ortodossia, viene misurata dall'ortodossia, ma è il contrario. L'ortodossia finisce col dipendere dall'ortoprassi, finisce con l'essere misurata, cioè già una prassi pastorale adeguata non alla dottrina, non alla verità rivelata, non all'annuncio del verbo, ma adeguata semplicemente a supposti segni dei tempi. I famosi segni dei tempi, che presi da una famosa frase evangelica, ma qui stravolti, per cui i segni dei tempi diventano semplicemente gli avvenimenti rilevanti che segnano, che caratterizzano un'epoca, ma possono essere segni dei tempi buoni o cattivi, come dice spesso lo stesso nostro Signore, sono segni dei tempi che indicano, prevedono, preannunciano il bel tempo, ma ci sono anche i segni che prevedono e preannunciano il cattivo tempo e oggi ne abbiamo parecchi di questi ultimi segni dei tempi. E quindi alla fine della seconda fase la ortoprassi, cioè la retta fede, viene a dipendere l'ortodossia, cioè la retta fede, viene a dipendere dalla ortoprassi, cioè dal comportamento, dall'azione, dalla decisione che è stata presa. Quindi, secondo questa impostazione tipica della teologia progressista di oggi, rilanciata poi, come sappiamo, in America Latina dalla teologia della liberazione, è un rovesciamento in realtà che viene realizzato in questa seconda fase. E poi c'è l'ultima fase che trattiamo nel nostro incontro, in questo nostro incontro di marzo. Una terza fase, una fase ulteriore, dunque un progresso, tra virgolette, ma in realtà è un regresso, è un peggioramento, un fraintendimento più grave, perché il processo di degradazione del rapporto fra dottrinale e pastorale non può fermarsi qui, tende ad avanzare e avanza in che modo? Verso una terza fase, nella quale la pastorale, così intesa, la nuova pastorale, la moderna pastorale, la pastorale emancipata, diciamo così, dai vincoli dottrinali, fa un passo ulteriore, cioè non si limita a sottomettere la dottrina, ma finisce col sostituire la dottrina, si sostituisce alla dottrina. Dunque, come abbiamo visto nella prima fase, si tende a mettere dottrina e prassi sullo stesso livello. Nella seconda fase si realizza l'inevitabile rovesciamento, per cui si realizza il primato della prassi pastorale sulla verità dottrinale. Ma non ci si può fermare qui, perché a questo punto, ora che la dottrina è diventata semplicemente una ideologia che giustifica la prassi e la segue nella sua evoluzione, allora a questo punto la prassi pastorale finisce col sostituire la dottrina. Dunque rimarrà soltanto la prassi pastorale e la dottrina, intesa come, ripetiamo, annuncio sistematico della verità religiosa, teologica, della verità rivelata, a questo punto è chiaramente la dottrina che già non significa più nulla, perché è una ideologia al servizio della prassi. La dottrina, dopo essere sparita come nella sostanza, sparisce anche nella forma, cioè non si usa più nemmeno la parola dottrina, che difatti oggi è molto fuori moda, diciamo così. Infatti, secondo molti teologi, anche secondo alcuni vescovi, verità e leggi, dunque la dottrina e anche il diritto della Chiesa, qui parliamo ovviamente di leggi ecclesiali, leggi che riguardano il diritto canonico in particolare, secondo questa terza frase, questa ultima fase processiva, a questo punto verità e leggi della Chiesa devono essere sostituite da valori, norme e progetti pastorali. Dunque non si parla più di dottrina, si parla anche malvolentieri di teoria, rimangono semplicemente valori, i valori. Quindi niente più verità, ma semplicemente valori. Non solo, niente più leggi ecclesiali, ma semplicemente norme. La parola norme è già più vaga, più asettica, meno impegnativa, meno vincolante della legge, perché la legge di suo esige ovviamente di essere obbedita, di essere applicata. La norma, almeno come la si intende nel linguaggio di oggi, nel linguaggio comune, la norma è semplicemente così, una regola che viene seguita, ma non è una legge che vale in maniera universale e necessaria. E naturalmente rimangono solo i progetti pastorali. Dunque niente più verità, niente più leggi, le verità sono sostituite da generici valori, che non significa granché, significa cose valutate secondo importanza, le leggi vengono sostituite genericamente da norme o regole, che possono anche essere regole, diciamo così, di buon comportamento ecclesiale, le regole di buona educazione ecclesiale, e rimangono soltanto i progetti pastorali, che questi sì che contano, evidentemente, perché come sapete oggi nell'ambito di molte chiese si può benissimo rinnegare e contestare verità rivelate, ma se si contesta l'ultimo progetto pastorale concreto di una diocesi, per esempio, allora si è fuori dalla Chiesa. Dunque, in questa prospettiva, in questa terza fase conclusiva, la pastorale si fonda non più su categorie dogmatiche, morali e giuridiche, cioè su, come abbiamo visto, verità, leggi e tutto quello che comporta dal punto di vista pratico, ma a questo punto la pastorale semplicemente si fonda su esigenze, su istanze, come si dice oggi, su esigenze esistenziali, psicologiche e comunitarie. Dunque niente più verità dogmatiche, niente più leggi morali, niente più norme giuridiche, ma semplicemente esigenze esistenziali, che vuol dire poi di solito esigenze psicologiche. Quando si dice spesso esigenze morali, vuol dire in realtà semplicemente esigenze psicologiche e soprattutto esigenze comunitarie, cioè quello che la comunità ecclesiale sente come utile, quello vale, anche se è totalmente contrario alla verità rivelata, anche se è totalmente contrario alla legge morale, anche se è totalmente contrario alle norme giuridiche della Chiesa. Anzi, secondo alcuni teologi, l'intera teologia, tutta la teologia, dovrebbe diventare ecclesiologia esistenziale. Questa frase, ecclesiologia esistenziale, è stata lanciata probabilmente per primo dal teologo gesuita Karl Rahner e poi anche al di fuori della scuola di Rahner ha fatto fortuna. Dunque, rimane fuori la dottrina, fuori le leggi, rimane semplicemente la pastorale della ecclesiologia esistenziale, una prassi pastorale che traduce quelle esigenze esistenziali che si manifestano nella comunità ecclesiale. Voi direte, ma che razza di linguaggio assurdo, è un linguaggio oltre che generico anche standardizzato, balordo, eccetera, eccetera. È verissimo, ma purtroppo è il linguaggio che oggi è abitualmente diffuso in molti ambienti ecclesiali, anche ad alto livello. E quindi queste esigenze esistenziali, in questa prospettiva, dovrebbero giustificare e guidare una riforma della Chiesa secondo le esigenze dell'uomo moderno. E qui arriviamo al vero scopo finale di tutta questa manovra in tre fasi, che è semplicemente adeguare la vita della Chiesa alle esigenze del cosiddetto uomo moderno. Che questo uomo moderno poi sia o del tutto volontariamente e sfacciatamente apostata, oppure del tutto indifferente e insensibile ai diritti di Dio e alle esigenze della Chiesa, questo a quanto pare sembra non avere nessuna importanza per questa nuova teologia pastorale. Comunque il mio tempo è finito, in un certo senso ho chiuso questa parte del discorso che è arrivata a dare un quadro abbastanza completo in tre fasi di sviluppo. Se sarà il caso, potremmo riprendere il discorso per approfondirlo nella prossima volta, cioè il mese prossimo, il mese di aprile. Nel frattempo, siccome fra un poco finirà il Carnevale e inizierà la Quaresima, mi auguro di saper approfittare di questo tempo di grazia che ha fatto convertire dall'ateismo o dalla tiepidezza tante anime che poi hanno fatto del bene alla Chiesa. E con questo saluto e ringrazio dell'attenzione e della pazienza con cui mi avete seguito in questo discorso, certo non facilissimo e complesso. Grazie ancora di tutto, a risentirci, Ave Maria.